qua siamo in diretta da Castelfolk, da Castellano, siamo 19:20, arriviamo da Bologna e vi richiamiamo qua vicino perché stiamo realizzando una radio in diretta. E questa è una prova aperta e abbiamo invitato alcune persone. Abbiamo una particolarità: noi ascoltiamo solo voci femminili, ma questo non dice nulla, nel senso che adesso qui vicino a me c'è Liviana, che è la rappresentante di un nutrito gruppo molto importante per Castellano. Io ho invitato Liviana, anzi hanno mandato Liviana, diciamo, i redattori di una rivista molto molto bella che viene realizzata qui a Castellano. Si chiama la rivista
El País de Castellam.
Bene, El País de Castellam.
El País de Castellam è un quaderno di ricerca storica, curiosità e aneddoti e altro sul paese di Castellano. Dunque, la nascita di questo quaderno è molto singolare perché è legata a una scritta trovata 22 anni fa dal signor Claudio Tonolli in seguito ad una sua sosta in una specie di anfratto roccioso nei pressi di Castellano. Claudio vide scritte sul muro poche parole in omaggio al sole e all'ospitalità che questa grotta gli offriva. Aveva scritto il suo nome, che era Domenico Tonolli, e una data, che era il 1906, del nonno morto nel 1931.
Che casualità! Una casualità incredibile.
Una casualità incredibile. Sì. E tuttavia Claudio, che non aveva mai sentito parlare del nonno morto appunto nel 1931, fu però spinto dall'urgenza di risalire alla storia dei suoi antenati e consultò così i registri della canonica e ricostruì pazientemente, con la collaborazione anche del fratello Sandro, l'albero genealogico del suo cognome. La curiosità lo spinse anche a ricostruire l'albero genealogico della madre e anche di tutti i cognomi di Castellano. Dal 1568 al 1923 sono stati riportati tutti i nomi dei nati nel paese di Castellano, che sommano a circa 5.000. Questa ricerca è durata 10 anni. Successivamente il lavoro si è allargato agli archivi Lodron. Questi archivi sono conservati i processi di Castellano, documenti di compravendite di terreni, di case.
Tra l'altro, perdonami se mi interrompo, ma prima mi avete accompagnato nella sede della rivista e della vostra associazione. Io vi invito ad andare, non so se qui ci siate stati tutti perché è bellissima, e ho visto un lavoro molto molto bello, il lavoro di cui tu parlavi, quindi gli alberi, sì, genere, sono veramente ricostruiti e disegnati.
E disegnati a mano, per cui è stato un lavoro appunto durato 10 anni di grandissima pazienza, di documentazione storica.
Poi è arricchito anche dalle foto.
Arricchito da foto, documenti, aneddoti, storie di paese, registrazioni prese da anziani, alcune foto sono state fatte anche degli ingrandimenti, quelle che erano più significative per la storia di Castellano. E quindi sta di fatto che tutto questo materiale raccolto, i due fratelli lo hanno lasciato a dormire, per così dire, dentro a un cassetto, fino a quando un certo Francesco Graziola, in occasione di una mostra sugli Alpini, aveva presentato delle cartoline storiche, e i due fratelli si interessarono molto a queste cartoline e invitarono Francesco Graziola a casa loro a vedere il materiale che avevano raccolto nel corso di tutti quegli anni. E il Graziola rimase attonito, stupefatto dalla quantità di documenti che si trovavano dentro questo comò inutilizzati, e fu così che nel 2002 si diede vita a questa associazione culturale pensando alla Pro Loco come ente di riferimento sia finanziario che di appoggio. E i tre amici nel 2002 entrano appunto a far parte della Pro Loco come ramo culturale autonomo denominato sezione culturale Don Zanolli. Ecco, questo nome è stato dato in ricordo del parroco Don Domenico Zanolli, che fu padre spirituale della comunità di Castellano per ben 36 anni, dal 1842 al 1878. Questo uomo era a sua volta uno studioso, uno storico, uno scrittore e un ottimo poeta dialettale.
Ah, Liliana, sei preparatissima.
In realtà sono loro che sono preparatissimi e mi hanno così un po'...
Perché hanno scelto di mandare?
Perché una rappresentante, fra l'altro veramente preparata, e fra l'altro neppure della Valle, perché vieni da Modena, giusto?
Sì.
E, perché... una rappresentante, perché essendo noi un collettivo, un gruppo che insomma dialoga con voci femminili, quando abbiamo scoperto questa grande risorsa, nella quale poi fra l'altro sono anche raccontate tante storie di donne che hanno preso proprio riva la cultura, e ci siamo informate, abbiamo spiegato questa nostra caratteristica, questa nostra esigenza di avere a dialogare
sì.
una voce femminile, e ci hanno detto che la redazione è tutta al maschile.
Sì, ma infatti,
perché?
Tra l'altro qui
allora,
non si può
hanno fatto un lavoro grandioso con questa rivista comunque,
sì,
complimentoni, ma
la rivista è molto bella, con una veste grafica davvero davvero raffinata, con questo fondo seppia, poi gli
articoli, stiamo anche usando qui, infatti lo dico per chi non ci può vedere, ci ascolta soltanto, stiamo mandando un'iconografia. Sì, lo chiediamo, ma come facciamo?
Ci prendiamo una licenza?
No, alle mie amiche.
Allora votiamo.
Dirlo all'orecchio di Costanza, e Costanza amplifica?
si stanno vedendo delle foto. Queste foto sono bellissime e sono tratte dalla rivista, quindi dall'archivio della rivista Il Paese del Castellano. Io le ho viste dal vivo e alcune sono state tratte, quindi per chi vedesse queste foto sappia che fanno parte del loro archivio.
Io avrei una proposta.
Sì.
Avrei una proposta, poi ovviamente sono prove aperte, sono dialoghi, potete anche dire di no, non è un problema.
Comunque io vorrei ridare la parola a Liviana, perché noi ci siamo un pochino incuriosite, in particolare su uno dei processi che si sono verificati qui a Castellano, che riguarda le streghe.
Sì. Devo dire che è una storia agghiacciante, come tutte le storie che riguardano i processi alle donne che venivano considerate bizzarre, strane o devianti o troppo con una personalità troppo decisa, no? Io, se non ho letto male, direi che da un litigio nato da due donne nasce appunto una sorta di chiacchiera nel paese, messa diffusa soprattutto da quella che era stata picchiata e voleva rivalersi appunto diffamando l'altra, e questa storia si è divulgata ed è arrivata all'orecchio di alcune personalità religiose preposte al controllo morale, chiamiamolo così, delle donne. E due, chiamiamoli religiosi tedeschi, avevano stilato una sorta di diktat dove c'erano tutte le regole riguardanti gli interrogatori, riguardanti le formule poi anche usate per punire, per torturare e poi anche il verdetto finale, insomma. E quindi tre donne di Castellano vengono prese e interrogate, e ci sono appunto le testimonianze di questi interrogatori, che sono evidentemente fatti anche insieme alla tortura, per estrarre da queste povere donne massacrate da dolore di queste pratiche barbare e fare dire loro cose ad esempio in percorsi col diavolo o altre ammissioni che servivano a questi inquisitori per poter avere delle motivazioni a loro avviso valide che confermassero la pena, che consisteva appunto dopo questa tortura terrificante nel rogo. Ecco.
Una curiosità, ma ci sono tracce del modo in cui la comunità ha reagito a questa messa all'indice di tre concittadine?
Io non, di questo francamente non ho notizia, probabilmente i tempi erano così brutti e oscuri, soprattutto per le donne, per cui credo che pochi ne prendessero le difese. So solo di una donna che riuscì a salvarsi dal rogo perché rispose ai giudici in modo molto sibillino, per cui il giudice fu colpito dalla intelligenza di questa donna, la fece comunque torturare, ma non la bruciò.
Scusate, io volevo un attimino stemperare perché volevo raccontare quello che mi è stato detto prima, e cioè che Liviana sei candidata al prossimo rogo. Vero?
Quindi l'entrata di Liviana.
No, è meglio non continuare a dirlo, magari a forza di
dirlo. No, magari
veramente.
Me ne voglio. No, va bene. No.
Vabbè,
no.
È che qui fa anche freschino, quindi tutto sommato
un po'
di caldo.
Magari, sì. Magari non è male.
È un rogo simbolico.
Un rogo simbolico, sì. Assolutamente. Certo. Stavo scherzando.
No, infatti io comunque mi chiedo. Me lo chiedo qui come altrove, se secondo voi o anche le altre donne presenti è così, oddio adesso non voglio parlare di rogo di streghe, però se questo con alcune leggere sfumature a volte questo pensiero sulla donna ancora non filtra.
Donna come strega, intendi?
Sì, o comunque una donna che magari si comporta in maniera un po' strana, un po' diversa, guardata in modo... O anche una donna più indipendente. Una donna indipendente, una donna che si ama e ama la propria bellezza. Una donna che...
Una donna speleologa.
Una donna speleologa.
Oppure cosa ci andranno a fare?
Lassù
di sole, finanzi, dentro
un buco fangoso.
Dove ci
oppure
sono
una donna che non voglia semplicemente sposarsi, fare altro, no? Perché comunque la maternità rimane lo stigma più... cioè, la donna è madre, prima di tutto.
Sì, specie
nella coscienza collettiva è la maternità quella che...
Credo sia particolarmente radicato anche qui in Italia, devo dire.
Sì, sì, io parlo proprio dell'Italia, quindi è molto difficile che una donna che sceglie di fare altro venga apprezzata quanto una madre, benché pessima.
Però la nostra Liviana sarà portavoce per nostra richiesta. Io ho letto una cosa molto bella scritta sugli eremi e sugli eremiti di questi luoghi così belli, così spirituali, che forse veramente invitano alla ricerca del contatto di qualcosa di più elevato. Questo articolo l'ho letto proprio nella rivista del Paese de Castellam ed è stato scritto, ho anche conosciuto chi l'ha scritto prima, dal nostro Ciro, sì, che è qui presente, ammutolito da noi. Però Liviana, se vuoi raccontarci qualcosa.
Ma qui nei dintorni, vicino al lago di Cei, c'è una deliziosa chiesa romanica chiamata di San Martino, dove nel 1600 è stata aggiunta un'ala con due stanze per ospitare gli eremiti, gli anacoreti. Se ne sono avvicendati circa 11 e l'ultimo è stato appunto un parente di Ciro Pizzini, che si chiamava Lorenzo Pizzini. La mamma, quando era ancora giovinetto, un ragazzino, vedeva che aveva delle attitudini diverse dagli altri ragazzi. Era introspettivo, era solitario, aveva delle tendenze mistiche e quindi pensò che stava sviluppando, insomma, aveva un germe che si stava sviluppando verso attitudini diverse, insomma. E infatti nel tempo poi è entrato in questo, alla morte dell'ultimo anacoreta, del penultimo anacoreta, è entrato a 40 anni nella chiesa di San Martino, dove è rimasto fino a 70 anni. E aveva l'obbligo di osservare delle regole imposte dal vescovado, stilate appunto per questa necessità. Una comprendeva l'uso di far suonare le campane 3 volte al giorno, alle 6, alle 12, alle 6 del mattino, alle 12 e alle 18 di sera. Il suono di questa campana arrivava fino a Pederzano, dove le persone sapevano di doversi alzare, per esempio alle 6 del mattino, e poi era anche un mezzo per comunicare se l'eremita stesse bene oppure no, se fosse malato, se fosse morto. Dopo questa dipartita di Lorenzo, l'eremo è rimasto chiuso e adesso è vuoto. Questa tradizione per il momento si è interrotta.
Scusate, posso sempre per tagliare un attimo, cambiare un attimo argomento, vorrei dare un suggerimento agli sposi nuovi o a coloro che vogliono diventare nuovi genitori, insomma genitori. Allora, praticamente andando sempre a spulciare qua e là nella rivista fantastica Il Paese del Castellam, io mi sono divertita a vedere una serie di nomi molto 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 belli, e quindi vorrei aprire una parentesi di suggerimenti agli sposi. Siete d'accordo, ragazze?
D'accordissimo.
Va bene, allora vado? Vado.
C'è qualcuno che sta per sposarsi?
C'è qualcuno che sta per sposarsi qua, che vuole avere bambini,
perché è attesa di figli?
Esatto, perché anche...
insomma,
ma allora Claudia,
ma che nome interiormente?
Esatto. Allora, Ambrosi, Anna, Aneta piace a tutte noi, eh? Se volete vi dico anche la traduzione. Poi c'è Angel. Scusa, Ciro, dimmi se è sbagliata la pronuncia, vi prego di perdonarmi l'anticipo e di correggermi.
Anzi, facciamoci correggere per cortesia,
esatto,
impariamo.
Esatto. Anzelim, Baldo, Bastian, Bata, Battista, Bea, Bela, Beppi, Beppin, Bepop, Berto, Beta, Biasi, Birella.
Federica.
Chi indovina qual è la traduzione di Birella, vince un bicchiere di vino.
Federica, però, dagli un po' più di tempo a questi nomi di risuonare nella loro espulciazione.
Scusa, mi ero fatta prendere una bella. No, Birella significa Elvira.
Vabbè.
Elvira.
Così. Sono tutte traduzioni?
Sì, sì, e ce ne sono ancora. Ad esempio,
ne voglio ancora.
Dele, Dolfo, Doro, Efa, Catina, Brigida, Bortolchecco. Poi c'è Facio, ut facias, do ut des. No, questo è latino, scusate. Facio vuol dire Bonifacio. Feo, Fina, Fino, Fonso, Franzeno. Sono tantissime, ma infatti io veramente sono rimasta colpita dal lavoro di questi uomini, veramente sono colpita. Adesso io ringrazio la rappresentante femminile, però il lavoro degli uomini è stato notevole all'interno di questa rivista, perché è una ricerca niente male.
Vogliamo provare a farci capire perché non ci sono donne?
Sì, è arrivato quel momento, ma io non sono pronta, però non sono ancora pronta. Quindi no, vorrei magari, non so, suggerire una traduzione, non lo so se magari Costanza si presta. Va bene,
io so già,
va bene,
ho già consultato.
E comunque dopo ve ne dico altri di nomi, eh?
Ah,
ok.
Allora, il motivo per cui la rivista non ha nomi femminili, da quanto mi ha detto Ciro, è che le donne non hanno più di tanto mai partecipato alla vita culturale, se ho capito bene qua. Dan dan. E quindi si sono nel tempo comunque tenute fuori dalle varie attività di questo tipo.
L'avevamo intuito.
Però la presenza di Liviana apre una porta. Tra l'altro, sì, mi sembra una figura molto eterea e molto audace un tempo.
Un artista,
e quindi l'associazione voleva anche fare
complimenti per come ha esposto tutte le sue conoscenze a nome dell'associazione. Quindi insomma alla fine l'associazione si è valsa di una donna appunto particolare per parlare di sé.
Una degna rappresentanza, mi pare, a fronte di un ottimo lavoro. E sì, fra l'altro potresti anche confidarci qualcosina su di te, perché oltre ad essere rappresentante abbiamo già svelato che vieni da Modena e sei arrivata credo di recente,
sì,
purtroppo per questioni non troppo piacevoli, e non sei una terremotata.
Sì.
E, però mi è anche capitato, a parte che mi piacerebbe anche che tu potessi descrivere a noi e agli ascoltatori le attività di Ciro e anche le tue, e come magari le conoscenze di Ciro risuonano nel tuo lavoro, perché prima c'è stato un accenno che mi ha molto incuriosito.
Beh, io ho avuto la fortuna di conoscere alcuni dei rappresentanti di questa sezione culturale. Uno di questi è stato Ciro e è un ingegnere con la passione per la chimica, per la fisica, e siccome io lavoro col collage abbinato alla parola poetica, qui non ho nessun elemento di lavoro, non ho strumenti di lavoro, e mi arrangio con delle trouvaille, non so, robe che prendo dai cassoni della spazzatura, ad esempio della carta, trovo della paglia, un gomitolo, e poi lo utilizzo e viene fuori uno sciame elettronico, oppure viene fuori uno ione elettrone. Quindi quello che spiega Ciro, che tra l'altro su un muro di una sua abitazione in via di costruzione,
ma domani veniamo a vedere
una casa di,
siamo
di
tutte costruzione, là.
Foto, documentazione
tutto.
Di foto anche dal nostro
monitor. Sì. Ha disegnato sul muro tutta la tavola periodica degli elementi chimici con tutte le spiegazioni possibili e immaginabili, e io attingo a questa sua sapienza per trasformarla in arte, ecco, in arte contemporanea in questo caso, e quindi è proprio con mezzi di assoluta fortuna, perché io non ho nulla. Quindi lui mi ha prestato ad esempio due porte di polistirolo che incastrate sono diventate la storia di un partigiano, a cui ho tagliato una parte e c'è il vuoto della storia con su scritto insomma questo partigiano in fondo, guardando da molto lontano il presente, insomma vede che questo suo grido "Viva l'Italia libera" è rotolato un po' ai margini della storia, no?
Ma io volevo anche dire, cioè, mentre stavamo parlando delle donne che non ci sono, ci sono, volevo così per mio sentire dire che queste donne di Castellano, di intorni o anche di altri luoghi, che si sentano così tra le nostre parole sia stimolate, ma che sappiano anche che sono da noi rappresentate, cioè che noi sappiamo che ci sono.
Sì. Scusate, io volevo
le
dire una cosa. Io so che la sezione culturale Don Domenico Zanolli ha a cuore molto un premio che è stato il primo premio nazionale Francesco Dattini di Assisi, e questo premio è stato dato appunto per l'enorme mole di lavoro di ricerca storica effettuato dalla sezione stessa, e nel 2010 appunto questo premio nazionale è stato dato appunto a questi signori che vedete qui, Claudio, Sandro, Razzioli, Ciro, che hanno fatto questo lavoro enorme, e il premio è consistito in un bellissimo lavoro fatto dall'Accademia appunto Assisi, e rappresenta un affresco di Giotto con il miracolo della sorgente. Poi vorrei dirvi una curiosità che magari può andare perduta se poi
ci
scaldiamo in altri rigori, in altre cose. Qui è documentata anche la storia dei migranti che 120 anni fa, a cavallo della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, si sono spostati in Messico e in Brasile prevalentemente, e là hanno formato nuove famiglie, nuove situazioni lavorative, anche di grande successo. è molto importante ricordare che il dialetto che loro parlavano 100 anni fa l'hanno conservato intatto, non avendo subito le modifiche che subisce una lingua durante i decenni, no? E quindi sono in grado di capire tuttavia anche il dialetto attuale. E io ho sentito le loro canzoni, e sono canzoni trentine ma contaminate dal folk brasiliano e quindi molto brillanti,
radiofonicamente è una dritta che fa paura,
molto belle queste canzoni. E tra l'altro sono degli intercorsi, perché le famiglie, alcune famiglie di Castellano sono andate a trovare questi antichi migranti, figli dei migranti, e hanno con loro intrattenuto rapporti di amicizia, di collaborazione, e i migranti sono venuti qui a Castellano, quindi si sono ritrovati, e anche due testi sono stati creati, due testi appunto con le loro storie. E un'altra cosa che mi diceva stamattina oggi Claudio, che è lì seduto, mi raccontava che un suo antenato è andato all'avventura e gli hanno dato probabilmente un macete e si è trovato in una parte della foresta amazzonica dove non c'era assolutamente nulla, quindi lui piano piano ha costruito una capanna e da lì ha disboscato un po', ha creato forse qualche coltivazione, qualcosa, e poi piano adesso è diventata una fazienda importante e i figli hanno prosperato e hanno fatto fortuna.
Fantastico.
Quindi c'è anche questa storia che è molto bella e che volevo dirvi.
Di solito io sono soprannominata soda caustica, ma devo dire che sono quasi commossa. Sono quasi commossa da tutte queste cose, veramente, davvero, e non voglio che voi ve ne andiate. Adesso dovete rimanere con voi, con noi, perché io vorrei ancora dare qualche dritta agli sposi. Dopo vorrei vedervi ancora, perché dobbiamo metterci d'accordo, perché domani noi 19:20 vogliamo assolutamente vedere le cose di cui ci avete parlato. Mentre a chi ci ascolta io dico che è vero, ci sono molte cose da raccontare su questa rivista, da sapere su questa rivista, che si trova tra l'altro su internet, perché io l'ho letta da Bologna e è sfogliabile gratuitamente. Quindi io vorrei ringraziare la generosità.
Vorrei fare un applauso, spero che siamo un po' poche, però
io sono soda caustica ma sono commossa, lo ammetto. Uffa.
Infatti magari per fare in modo che tutti possano un po' riprendere mettiamo un brano musicale.
Ma prima, scusate, Elena, Alice, potresti sfumare il brano mentre io do questi suggerimenti agli sposi? Ancora Giustino, Gusto, Elena, Alice, Loli, Luzia, Malia mi piace, Manuele, Mariotta, Martino, Matteo, Melia, Mena, Menega, Meno, Mente, Milio, Minco, Mincota, Miro, Mobi, Mondo.
Perché mi sembra di introdurre qualche cosa che doveva essere fatto magari ieri, dico semplicemente quello che mi hanno suggerito loro, e cioè che il sito della Proloco si chiama, bisogna guardare su www.castellano.tn.it, quindi questo è il sito dove si possono scaricare i giornalini o i quaderni del paese Castellano, e anche magari prendere informazioni più dettagliate, guardare delle immagini, insomma quello che uno crede. Ecco, questa era la cosa che mi avevano chiesto di dire alla fine.
Neppure accennare il titolo del premio che è stato vinto?
Sì, no, il premio l'avevo accennato anche ieri, si chiama Premio Francesco Dattini, è un premio che viene dato dalla Proloco a una sede, è un premio che ogni regione ha un certo numero di Proloco,
e viene scelta una pro loco da questo premio Francesco Dattini, che è un premio nazionale, e è stato scelto appunto il paese di Castellano in mezzo a altri pro loco che avevano prodotto libri anche di una certa importanza, anche di persone abbastanza famose, proprio per la sua così umiltà nel cercare queste, nel fare queste ricerche storiche. E il premio è consistito in un quadro appunto Assisi, fatto dall'Accademia Assisi, che si chiama Accademia Assisi, e appunto, come dicevo ieri, credo che sia il miracolo della sorgente, ed è una riproduzione di un affresco di Giotto nella Basilica Superiore di Assisi. Ecco, questa è la motivazione del premio, se proprio dobbiamo leggerla. E questa,
bene, complimentoni.
Spero di avere.
Ma se vuoi la leggiamo noi.
Sì, certo. Guarda.
Almeno così mi sento utile.
Allora, è molto carina, molto dolce.
Questa, la motivazione del premio. Fra foto, storielle, presentazione e cognomi si snoda una storia di quasi 800 anni, dove un piccolo diventa grande e pare di vedere, leggere e sentire una filastrocca scandita da quella frase che, scritta sul libro dei visitatori, recita: la cultura di un popolo si vede dai rapporti che ha con il proprio passato. E questi quaderni raccontano il quotidiano che si fa storia. Ed è vero, è vero, è vero. È vero, è benissimo, infatti è proprio vero, cioè la conservazione della memoria storica qui di Castellano è veramente invidiabile. Siamo commossi in
Castellano. Ma non ti caldiamo sulla caustica.
Io sono prostrata e commossa, cioè, e vorrei suggerire agli sposi altri due o tre nomi: Nisio, Nunziata, Pero, Pierin, li trovate sul paese di Castellano.
Questa volta... Poldo.